Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che ci seguite, che ci ascoltate ormai da tempo. E questa sera apriremo un nuovo libro, l'Epistola ai Galati, un'epistola che ci accingiamo a leggere e meditare ed è paragonata da molti a dinamite spirituale e ci accorgeremo ben presto di quanto questo sia vero. Nella storia della Chiesa, il suo studio attento e libero da pregiudizi ha provocato grandi risvegli spirituali. Pensate che Martin Lutero, ad esempio, iniziò la sua opera riformatrice proprio mentre stava studiando e commentando questa epistola, così come fu proprio un sermone basato su Galati a provocare la conversione di John Wesley, grande uomo di fede che nel XIX secolo ebbe un notevole impatto spirituale sulla società inglese. Non possiamo dunque stupirci se entrambi questi uomini hanno amato profondamente l'epistola ai Galati. L'esperienza dell'Apostolo Paolo aveva parlato infatti direttamente alla loro e non dobbiamo però credere che il suo messaggio sia circoscritto solo a gente vissuta secoli prima di noi e neanche pensare di poterla leggere in modo distaccato, senza sentirci cioè personalmente parti in causa. Che cos'è allora l'Epistola ai Galati? È una dichiarazione del Vangelo di Paolo che è anche quello della Chiesa Universale. In essa, per dirla con le parole di Martin Lutero, Paolo si accinge a stabilire la dottrina della fede, della grazia, del perdono dei peccati o della giustizia cristiana, al fine che possiamo avere una perfetta conoscenza della differenza tra la giustizia cristiana e ogni altra forma di giustizia. Nell'Epistola ai Galati, Paolo punta il dito contro coloro che ammettono o richiedono le opere umane come contributo alla salvezza. In essa l'Apostolo ribadisce la completa gratuità dell'iniziativa e dell'azione di Dio in Gesù Cristo, la completezza, la sufficienza della croce, l'adeguatezza della fede senza opere, come appropriata risposta dell'uomo all'opera di Cristo. E Paolo esprime ancora l'esigenza di una effettiva giustizia in coloro che sono giustificati per fede. All'inizio di uno studio dell'Epistola ai Galati è necessario porsi tre domande. Prima domanda, a chi è stata scritta la lettera? Seconda, quando è stata scritta? E infine terza, perché è stata scritta? Le tre domande sembrano semplici, ma in realtà sono estremamente complesse. È stato fatto nel corso dei secoli un notevole sforzo per identificare con certezza i destinatari della lettera, e ciò ha portato a due correnti di pensiero contrapposte. La prima individua nelle chiese della Galazia, alle quali Paolo si rivolge, quelle della Galazia del Nord, quelle cioè della Galazia geografica propriamente detta, dove vivevano appunto i Galati. Se così fosse, dovremmo collocare la stesura della lettera attorno al 54-56 d.C., in corrispondenza di un presunto viaggio di Paolo in quelle regioni settentrionali, durante il suo secondo viaggio missionario, che è descritto in Atti al capitolo 16. Ho usato la parola presunto viaggio perché esso non viene chiaramente descritto da Luca nel suo resoconto degli Atti degli Apostoli. La seconda teoria individua come destinatari della lettera le chiese della provincia romana della Galazia. Questa provincia era quella delle regioni meridionali e raggruppava numerose popolazioni, Pisidi, Frigi, Licaoni, Giudei e Greci, in una mescolanza alquanto disordinata. Paolo, nella sua lettera, li avrebbe identificati più semplicemente e in modo più generale come Galati. Se hanno ragione coloro che sostengono questa teoria, dovremmo collocare la stesura della lettera davvero molto presto, intorno al 49 d.C. La regione meridionale era infatti già evangelizzata alla fine del primo viaggio missionario di Paolo, viaggio che è descritto in Atti al capitolo 14. Ma chi ha ragione? Non possiamo dirlo con certezza, né possiamo in questa trasmissione approfondire più di tanto questo argomento. Possiamo riassumere però dicendo che gli studi, seppure numerosi e approfonditi, non hanno portato a una risposta certa, anche se si tende a privilegiare la seconda ipotesi, quella della teoria meridionale, che per molti versi meglio si accorda con il racconto fatto da Luca negli Atti. Inoltre, le problematiche affrontate da Paolo nella lettera sembrano più vicine a una società multietnica e culturalmente assai varia, quale era appunto quella delle regioni meridionali dell'Asia Minore proprio in quel periodo. Fortunatamente, per tutti noi e in particolare per la Chiesa di Cristo, il discorso di base della lettera è chiaro e le principali linee direttive dello studio sono completamente indipendenti da una particolareggiata conoscenza dell'ambiente, anche se questa conoscenza ci darebbe un elemento importante di grande interesse per lo studio stesso. Cercando di rispondere alla prima domanda, ossia a chi è rivolta la lettera, abbiamo di fatto risposto anche alla seconda, quando è stata scritta. Abbiamo detto infatti che se accettassimo come destinatari i Galati del Nord, dovremmo collocarla attorno al 54-56 d.C., mentre se privilegiamo la teoria dei Galati del Sud, dovremmo collocarla, abbiamo detto, attorno al 49 d.C. Questo approfondimento, badate, non è fine a se stesso, non è solo un prurito intellettuale degli studiosi, ma modifica lo studio stesso della lettera in relazione alla descrizione dei viaggi missionari di Paolo che troviamo nel libro degli Atti. In che modo? Per il momento, soprattutto per coloro all'ascolto che non hanno una visione d'insieme delle lettere di Paolo e degli avvenimenti riguardanti la storia della Chiesa dei primi anni, ci limitiamo a dire che la data del 49 d.C. metterebbe in relazione la visita di Paolo a Gerusalemme, descritta in Galati 2, nei primi 10 versetti, con il viaggio organizzato per portare aiuti durante la carestia, viaggio che è descritto in Atti, al capitolo 11, versetto 30. Sarebbe quella l'occasione in cui fu decisa la missione dei gentili come membri di Chiesa, prima quindi del primo viaggio missionario di Paolo, e collocherebbe lo scontro tra Paolo e Pietro, descritto sempre in Galati, prima della conferenza di Gerusalemme, descritta in Atti al capitolo 15. La data invece del 54-56 d.C. farebbe collimare la descrizione di Galati 2, i primi 10 versetti, con quella di Atti 15, e lo scontro tra Paolo e Pietro sarebbe quindi posteriore alla conferenza di Gerusalemme, in cui si decise di accettare come membri di Chiesa anche i gentili, ossia i non giudei. Tutto questo incide anche sulla risposta al perché la lettera venne scritta. Se fu scritta da Paolo intorno al 49 d.C. e quindi durante il suo primo viaggio missionario, egli doveva avere già notizie certe sull'influenza che i credenti giudaizzanti stavano esercitando sui credenti delle regioni meridionali, appena evangelizzate. Per questo motivo scrisse in tutta fretta la lettera stessa, allo scopo di contrastare le teorie di chi voleva far sottostare alle regole giudaiche anche i cristiani di origine gentile. Se invece la data di stesura è quella del 54-56 d.C., la lettera sarebbe stata scritta alle chiese della Galazia del Nord che, pur sapendo delle decisioni prese nella conferenza di Gerusalemme, si sarebbero lasciate sviare per mancanza di vigilanza, sviare da quelle teorie dei cristiani giudaizzanti. La teoria più accreditata attualmente è quella che privilegia l'ipotesi di una lettera scritta da Paolo intorno al 49 d.C., lettera scritta alle chiese della Galazia del Sud per contrastare le teorie dei cristiani giudaizzanti prima che la conferenza di Gerusalemme dettasse alcune regole in proposito, ma nulla di definitivo può essere detto in proposito, e anche la teoria opposta ha, per così dire, numerose frecce al suo arco. Per noi resta comunque di importanza straordinaria il messaggio che la lettera stessa ci vuole dare, e cioè che la grazia di Dio, manifestata in Gesù Cristo, è pienamente sufficiente alla salvezza dell'uomo, e che le buone opere sono una conseguenza della fede riposta in Cristo, e non un mezzo col quale raggiungere la salvezza stessa. Possiamo dire inoltre che la lettera ai Galati è un messaggio solenne, severo e duro. Possiamo vedere in Galati 1, al versetto 6 e 9, e al capitolo 3, i primi 5 versetti. Questa lettera non corregge la condotta dei credenti come nella lettera ai Corinzi, ma è un rimprovero bello e buono. I credenti Galati erano in grave pericolo, poiché il fondamento della loro fede era attaccato, quindi ogni cosa era minacciata. Cosa possiamo ancora dire? In questa epistola il cuore dell'apostolo Paolo è messo a nudo, c'è una profonda emozione, un forte sentimento. Questa è la sua epistola da combattimento, possiamo dire. Egli ha indosso i colori di guerra, come i pellirossa, non ha nessuna tolleranza per il legalismo. Qualcuno disse che l'epistola ai Romani scaturisce dalla mente di Paolo, mentre questa epistola scaturisce dal cuore. Un teologo disse: l'epistola ai Galati tratta polemicamente ciò che l'epistola ai Romani invece tratta in modo sistematico. Quindi l'epistola non contiene delle parole di elogio, di approvazione, di ringraziamento. Non c'è nessuna richiesta di preghiera e non c'è menzione della posizione in Cristo dei destinatari della lettera stessa. Nessuno viene menzionato per nome, E se confrontate questa epistola con le altre, noterete che è diversa. L'epistola ai Galati è la dichiarazione di emancipazione da qualsiasi tipo di legalismo. È interessante sapere che i legalisti non sprecano il loro tempo con l'epistola ai Galati, perché è un rimprovero fatto proprio a loro. Come ho già detto all'inizio, questa era l'epistola preferita di Martin Lutero. Egli disse: «Questa è la mia epistola, sono sposato ad essa». Era lo stendardo del periodo delle riforme, fu chiamata la Magna Carta della Prima Chiesa. È il manifesto della libertà cristiana, la fortezza inespugnabile, un'autentica Gibilterra contro qualsiasi attacco al cuore del Vangelo. Come qualcuno disse, sulla sua fronte c'è scritto «Vittoria immortale». Questa è l'epistola che animò John Wesley. Andato in America come missionario in mezzo agli indiani, fece una scoperta sensazionale e disse: «Sono venuto in America per convertire gli indiani, ma chi convertirà John Wesley?» Tornò in Inghilterra e lì si convertì. La sua fu chiamata conversione evangelica, che è l'unico tipo di conversione di cui parla la Bibbia. John Wesley iniziò a predicare partendo dall'Epistola ai Galati e divenne il pioniere di un risveglio spirituale che salvò l'Inghilterra dalla rivoluzione e condusse molta gente a una conoscenza salvifica di Cristo. In un certo senso, credo che questa epistola sia stata lo sfondo, il perno di ogni grande movimento e risveglio spirituale avvenuto negli ultimi 2000 anni, e sicuramente sarà lo sfondo per altri risvegli. Vorrei veramente vedere oggi lo Spirito di Dio in azione nel nostro paese. Vorrei sentire proclamata in tutta l'Italia l'Epistola ai Galati. Credo che ciò rivoluzionerebbe molte vite. Questa epistola, nella scrittura, ed anche all'infuori di essa, è la più forte dichiarazione ed anche la più spietata difesa della dottrina della giustificazione per fede. È la controversia di Dio contro qualsiasi attacco alla verità fondamentale della fede cristiana. Non solo il peccatore è salvato per grazia, per mezzo della fede e null'altro, ma il peccatore salvato vive anche per grazia. La grazia è un mezzo per avere la vita ed è anche un modo di vivere. Abbiamo già visto nell'introduzione come la lettera ai Galati sia il manifesto di Dio contro ogni tipo di legalismo ed in particolare come essa si opponga al concetto che l'applicazione puntuale della legge di Mosè porti l'uomo alla salvezza. Questa legge comunque non viene né screditata né disprezzata né ignorata. La sua grandezza, la sua perfezione, la necessità della sua esistenza vengono completamente e pienamente rispettate. Eppure Galati ci dice che anche se la legge ha tutte queste qualità, è totalmente impossibile arrivare a Dio attraverso di essa. Per l'uomo la giustificazione dinanzi a Dio passa per un'altra via, una via che va completamente al di là della legge di Mosè. La nuova via si percorre solo per fede. Giustificati per fede, è questo il tema della lettera. L'elemento fede è quello messo più in risalto. Tre epistole nel Nuovo Testamento esprimono ciò che è scritto dal profeta Abacuc, al capitolo 2, versetto 4. Il giusto vivrà per fede. In Romani 1, al versetto 17, si pone l'enfasi sul giusto. In Ebrei 10, versetto 38, si pone l'enfasi su vivrà. Galati 3, versetto 11, qui viene posta l'enfasi sulla fede. In Romani l'enfasi è posta sul fatto che l'uomo, al di fuori della legge di Mosè, è giustificato dinanzi a Dio per fede. Invece nella lettera ai Galati Paolo difende il Vangelo da coloro che, per essere giustificati, aggiungono alla fede anche la legge. La fede più la legge era in realtà il credo del giudaismo. La risposta di Paolo è fede e nulla più. I giudei mettevano in dubbio sia l'autorità di Paolo come apostolo, sia il suo insegnamento sulla sola fede come mezzo di salvezza. Paolo difende nella lettera il suo apostolato, dimostra come il Vangelo della grazia sia pienamente sufficiente alla salvezza. Dopo aver premesso tutto questo, possiamo leggere insieme i primi 5 versetti del primo capitolo della lettera ai Galati. Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sin dall'affermazione iniziale, Paolo usa il tono polemico che domina tutta l'epistola. Il suo apostolato è stato messo in discussione ed egli allora, come prima cosa, lo difende vigorosamente sia dal punto di vista storico che teologico. Nella scrittura la parola apostolo viene utilizzata in due modi. Può essere uno dei dodici, come scritto in Atti 1 nei versetti dal 21 al 26, quindi può essere con Gesù durante il suo ministero di 3 anni, può essere un testimone del suo ministero dopo la resurrezione, e infine può essere scelto da Cristo, come scritto anche in Atti 9, versetto 15. Come seconda possibilità, l'apostolo può essere un inviato, un messaggero, un ambasciatore. Questo è il significato più ampio usato in Atti 14, versetto 22. Nel primo versetto di Galati, Paolo afferma che non è stato scelto dagli uomini, non è stato fatto apostolo da nessuna legge umana, inoltre non da parte di uomini. Questa frase sottintende anche che egli non divenne apostolo mediante una benedizione umana, mediante qualche rito di imposizione delle mani effettuato dai vescovi o dalla Chiesa tutta. Paolo, insomma, non ha ricevuto l'investitura attraverso l'imposizione delle mani dagli altri apostoli. Paolo afferma però di essere un apostolo. E come può farlo? Egli è stato nominato direttamente da Gesù Cristo, da Dio Padre, che lo ha resuscitato dai morti. Gesù stesso stese la sua mano su Paolo, lo chiamò, lo apportò per il suo ministero, come scritto in Atti 9, nei versetti dal 15 al 16. Paolo dice che gli uomini non hanno partecipato per nulla alla sua consacrazione. Lui era un apostolo voluto direttamente da Gesù e da Dio Padre. La funzione che gli apostoli avevano prima della resurrezione equivale a quella che essi avevano dopo la resurrezione, come incaricati da Cristo di proclamare le sue parole, le sue opere, la sua resurrezione stessa. Paolo fa riferimento alle sue credenziali di apostolo in altre lettere, ad esempio in Prima Corinzi, al capitolo 9, i primi 2 versetti. Egli scrive così: «Non sono libero? Non sono apostolo? Non ho veduto Gesù, il nostro Signore? Non siete voi l'opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi, perché il sigillo del mio apostolato siete voi nel Signore». Ma le sue rivendicazioni fondamentali sono espresse in Galati. Egli dichiara di essere stato divinamente incaricato da Cristo e dal Padre, non dagli uomini. Egli, come messaggero dell'Evangelo, ha evangelizzato e ha fondato chiese, soprattutto tra i gentili, ai quali era stato mandato. La sua autorità è indipendente dagli uomini, proprio in virtù del suo mandato e dell'Evangelo che egli predica. Questa sua dichiarazione non è un'argomentazione da discutere, è un'affermazione incontroventibile. Possiamo porci una domanda. Perché Paolo difende in modo così categorico la sua posizione di apostolo dei gentili? È spinto forse da motivi di orgoglio personale? No, non era questo il motivo. Egli voleva difendere il suo ruolo perché gli argomenti che stava per trattare nella lettera erano di così fondamentale importanza che non dovevano esserci dubbi sulla sua autorità. Ricordare a tutti i lettori che il suo mandato era un mandato venuto direttamente da Dio. Serviva quindi a dar peso, a dare valore a quanto avrebbe affermato di lì a poco. Ma il contenuto di questa lettera lo vedremo ancora in un modo più approfondito a partire da domani. Quindi io vi do appuntamento a domani al solito orario. Ciao.